Bentornati amici appunto ascoltatori, siamo qui con la scrittrice Guglia Risari e abbiamo alcune domande per lei. Allora, lei ha scritto, come sappiamo, il libro La Porta di Anne e leggendo questo libro è diciamo spontaneo notare il fatto che lei ha deciso di dare voce, di entrare nelle paure, nei pensieri di personaggi che normalmente sono messi in secondo piano, ovvero stiamo parlando degli altri coinquilini che abitavano con Anna. E come è riuscita ad entrare in questi personaggi?
Allora, naturalmente per fare il mio mestiere, ma direi forse che sarebbe consigliabile in generale, bisogna essere muniti di una certa empatia, no? Cioè la capacità proprio di mettersi nei panni degli altri, fare astrazione da quello che si è e arricchirsi il più possibile, nutrirsi proprio di tutti gli elementi che hanno caratterizzato la vita di qualcuno, per cercare di rivivere quei momenti con sentimenti, sensazioni, paure che possono essere adeguate. La richiesta, insomma, la scelta di far parlare gli altri protagonisti mi è stata in parte suggerita dall'editor della Mondadori, ma è stata soprattutto per me una scelta fortunata perché viviamo da tempo ormai immersi in una cultura del protagonismo che tende a far scomparire gli altri, che sono tanti, che sono molti, a detrimento di una sola figura che diventa l'eroe e l'eroina, no? Forse questo processo si mette in atto come un escamotage per aumentare l'identificazione e l'empatia, però in realtà questo è scorretto perché lo stesso meccanismo che porta a esaltare l'individuo su tutti gli altri è quello che poi porta a ricercare la super personalità carismatica di un leader da seguire. Quindi, dal mio punto di vista, è molto più importante invece ricordarsi la differenza e la varietà degli altri per capire anche la propria specificità, altrimenti non ci sono altro che modelli. Quindi anche Anne Frank, che pure è una testimone importante della Shoah, può diventare una sorta di eroina che in quanto tale viene proprio. Diventa un po' una buccia vuota, ecco. Quindi per me era importante dare voce a tutti gli altri. Addirittura in questo senso c'è stato un autore che ha scritto un libro per ricordare la biografia di altre 150 omonime di Anne Frank che durante appunto il genocidio nazista sono andate incontro alla morte violenta. E questo si ricorda che non c'è mai, c'è uno magari che parla, ma ce ne sono tanti altri che sono vissuti.
Grazie mille. Allora, lei ha detto che comunque nel mestiere della scrittrice è importante l'empatia. Ecco, l'empatia, o meglio la mancanza di empatia, è quello che noi abbiamo rilevato in uno dei personaggi del libro, ovvero l'ufficiale dell'ISS che poi appunto indaga comunque sul rifugio segreto, ecco. Però a noi è sembrato che il personaggio non fosse esclusivamente negativo, non era un mostro, quanto più un automa, una sorta di dai, ingranaggio del meccanismo malato che alla fine era il nazismo, ecco. Ci potrebbe parlare meglio di questo personaggio?
Questo personaggio per me era importantissimo perché di fronte a quella che può essere l'incarnazione del male, un carnefice, non dobbiamo metterci da un'altra parte e considerare questa come una categoria di persone incomprensibili, no? Ecco, per esempio anche parlare di persona cattiva non ha senso descrivere che cosa, tutte le condizioni che hanno condotto qualcuno ad abdicare al proprio senso morale, al proprio senso del giudizio, il criterio del giudizio personale che fa sì che ogni singola scelta sia direttamente o indirettamente vagliata, no? Attraverso questo senso personale di quello che è giusto e quello che è sbagliato. Io non ho cercato di presentarlo come un automa, no? Al contrario, nel primo capitolo si parla della sua infanzia, lui ricorda questa sorta di capacità investigativa negativa derivata lì dal padre, si parla della madre, della nostalgia per Vienna, della necessità insomma di emergere da una sorta di grigiume e della sua fascinazione per l'uniforme, per le armi, per i simboli che lo potevano far sentire migliore. E in questo senso mi pare al contrario di averlo molto umanizzato, proprio seguendo quella che è la biografia e la realtà, cioè non sono mostri come hanno mostrato il processo di Norimberga, il processo di Francoforte, quelli che commisero degli omicidi di massa, erano persone come noi, ma diversamente da noi la loro cattiva scelta è stata quella di preferire obbedire ciecamente a degli ordini e non rispondere più personalmente a ogni singolo atto. E in questo senso mi piace ricordare non solo la tesi molto conosciuta di Hannah Arendt, che durante il processo Eichmann parla proprio di banalità del male, perché ci si trova di fronte a forse uno dei più grandi assassini della storia del nazismo, che sembra sostanzialmente un topino spaventato, con gli occhiali, un po' timido, non certamente il grande ideologo, no? E quindi lei parla proprio di banalità del male, perché il male non si presenta con, abbiamo tutti la nozione del diavolo, no? Quindi ha già da qui la cattiva fisionomica che ha imperversato nell'Ottocento, no? Cerchiamo subito, a partire da un aspetto esteriore, un po' sospetto, no? Che qualche traccia della malignità, ma la malignità non è così evidente, no? A volte il male e la sua banalità sta semplicemente nel dire sì, d'accordo, lo faccio. Anche qualcuno che lavora per esempio in prefettura e per, non so, per pigrizia per stare alle regole rifiuta un permesso di soggiorno, ecco, anche lui è un anello nella catena del male, insomma. Oltre alla tesi di Bauman, io vorrei anche ricordare a voi e a chi ci ascolta anche un'altra tesi molto importante che è stata sostenuta dal sociologo Zygmunt Bauman, che ha scritto questo libro Modernità e Olocausto, parlando del fatto che quello che è l'unicum, no? I genocidi purtroppo sono una triste costante della storia umana, ma quello che rende unico questo genocidio è la sua burocratizzazione, il fatto che comunque viene organizzata una vera e propria macchina parastatale, insomma, che con tutta una serie di piccoli compiti, piccoli funzionari che avevano compiti non direttamente mortiferi e in quanto tali si potevano sentire esautorati da ogni tipo di accusa, perché non uccidevano direttamente, persino colui che poi lavorava alle camere a gas inserendo la polvere di veleno all'interno delle prese d'aria, si poteva considerare in fondo un addetto alle macchine. Ecco, quindi questo è molto importante, ricordarsi sempre che quando ci viene dato un ruolo lavorativo, sociale, questo ruolo non è una corazza, non è una seconda coscienza, non ci impedisce di pensare se quello che stiamo facendo ogni giorno è giusto o sbagliato.
Ok, grazie. Allora facciamo un'ultima domanda, tornando invece più diciamo sulla figura di Anne. Secondo lei ha quindi ancora tanto da raccontare ai giovani, e se vogliamo anche in modo più generale, la storia, va bene, noi abbiamo preso la storia di Anne, però anche la letteratura, diciamo, come può essere, può essere uno strumento per portare avanti l'educazione alla memoria tra i ragazzi?
Certo. Allora, io recentemente, come magari qualcuno di voi, ho visto questo bel libro diretto da Giulio Ricciarelli, Il labirinto del silenzio, che parla del processo di Francoforte, ovvero un processo tenutosi in Germania tra il 63 e il 65 adesso noi diciamo dei criminali nazisti, vorremmo dire dei funzionari che lavoravano ad Auschwitz. In realtà ci lavoravano 8.000 persone e nel processo vengono accusate solo 20 22 persone, di cui solo 17 vengono condannate. Ma quello che è più interessante di questo processo, meno noto ma in qualche modo più importante almeno per la Germania del processo di Norimberga, è che quando noi si cerca per esempio su internet qualche informazione in proposito, i primi siti che vengono diciamo che vengono trovati sono dei siti negazionisti, cioè c'è ancora qualcuno che continua a negare proprio l'esistenza delle camere a gas, dei campi di sterminio. Quindi questo non è, questa posizione è ben lungi dallo scomparire, no? E quindi per lottare contro questo, secondo me, ogni forma di testimonianza, ogni forma culturale di memoria è importante, perché sarà anche vero che dimenticare è facile, sicuramente più facile dimenticare che ricordare. È anche vero che dimenticare cose brutte può essere anche considerato un processo fisiologico, no? Perché in effetti si parla proprio di sindrome traumatica, perché ricordare qualcosa di terribile comporta una sofferenza, però da un certo punto di vista se vogliamo parlare di una civiltà umana non è possibile senza ricordo e senza trasmissione. Quindi se a scuola si va per imparare in effetti i nomi di artisti che hanno fatto certe opere d'arte, celebrare la bellezza delle cattedrali, di altri monumenti, o per dire quanta intelligenza c'è in alcune scoperte tecniche di medicina, non è questa una giustificazione per tacere le brutture, no, legate alla civiltà, e quindi lo schiavismo, le colonie, i genocidi, che non sono degli eventi immaginari ma sono realmente accaduti, e come sono accaduti nel passato accadono ancora nel presente, perché continuano ad accadere. Quindi il ruolo che ha la cultura è quello di testimoniare, di ricordare questi fatti. In questo senso il cinema, la musica, l'arte, il teatro vanno benissimo. La letteratura secondo me ha un suo specifico, che è il tempo è dilatato, il tempo è volendo infinito, perché uno può leggere un libro e fermarsi perché una frase lo colpisce e meditarci anche un mese. Il tempo quindi è la libertà che viene lasciata al lettore, la libertà interpretativa, rielaborativa, cosa che altre forme di arte, altre forme di cultura non hanno. E secondo me queste eco che sono create da resoconto e scritto, anche ovviamente per un'opera inventata, sono più profonde, sono più durevoli, perché chiedono al soggetto di prendere una posizione, no? Di rielaborare. Non può essere come uno spettatore, diciamo un elemento passivo, no? Non riceve passivamente, deve metterci il suo, no? E in questo senso ecco, questo è l'apporto della letteratura al grande compito umano, che è ricordare per non ripetere, no? Ricordare per costruire qualcosa di diverso, per credere ancora nell'utopia.
Grazie mille, grazie per l'intervento. E
grazie a voi per le domande, che mi sembrano proprio che testimoniano, insomma, una lettura intelligente, quello che ho appena finito di dire, cioè una partecipazione vera, insomma, non subita. Quindi io sono molto contenta che voi abbiate letto questo libro e che mi abbiate, insomma, anche mosso delle critiche, mi fa molto piacere.
Perfetto, allora la salutiamo.
D'accordo,
grazie mille ancora.
Anch'io vi saluto, mi fa molto piacere avervi conosciuti, e vi dico in bocca al lupo per tutte le altre trasmissioni che cercherò di seguire. Voi siete in streaming?
Sì. Ah, visto che ci siamo, possiamo anche ricordare che appunto potete seguirci, sto parlando degli ascoltatori in questo momento, sui social, sulla pagina Facebook del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Ecco, questo è stato importante, così almeno.
Grazie mille
allora.
Grazie.
Buona giornata.
Buona giornata.